In altre parole.
Sono le 8:18, siete in compagnia di Andrea Fazioli e della nostra ospite Lucetta Scarafia, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dunque, abbiamo parlato di un paio di temi nei giorni scorsi che invitano forse a una riflessione. Lunedì abbiamo parlato della guerra di Gaza, dei dilemmi morali che si pongono a chiunque si confronti con l'esercizio della guerra, che contempla sempre morte e distruzione. Ieri abbiamo parlato di violenza nei confronti delle donne. Insomma, le notizie di cronaca ci avvolgono in un flusso continuo, ci abbagliano, ci mettono le strette, obbligandoci a porci anche noi la grande domanda, una fra quelle che ci contraddistinguono come esseri umani: da che parte sta il bene, da che parte sta il male? Ho l'impressione che, da un certo punto di vista, questa domanda sia sempre stata presente, e forse nella nostra epoca c'è una certa incapacità di distinguere il bene e il male. Magari a volte si tende a mescolare il tutto e a dare per scontato che il bene sia sempre mescolato con il male. Nello stesso tempo, forse anche figlia dell'opinionismo alla social network, c'è una tendenza a dividere nettamente il bene e il male. Di qua ci sono i buoni, di qua ci sono i cattivi. E sono due tendenze opposte che forse entrambe risparmiano a chi le compie la fatica di discernere in piccole cose cosa sia il bene, cosa sia il male, magari all'interno anche della stessa persona o dello stesso contesto.
Sì, io penso che lei abbia ragione, penso che prevalga la tendenza rapida a decidere dove sta il bene e dove sta il male, almeno i social network sono così sicuramente, per trovare un appiglio, una sicurezza e non sentirsi, diciamo, in un mondo così confuso, ecco, questa è la tendenza. Però farlo rapidamente, procedere rapidamente a questa scelta significa intanto fidarsi di quello che viene detto dall'esterno, non riflettere su quello che viene detto dall'esterno, e questo è un problema molto forte in una società come la nostra, dove ci arrivano piogge di informazioni di ogni genere e tipo e molto spesso manipolate. E dall'altra anche il bisogno di colmare un vuoto. Il vuoto è quello della certezza che ci dava la religione di cos'era bene e cos'era il male. Nel nostro mondo ormai secolarizzato, in cui l'orizzonte religioso è praticamente scomparso, non abbiamo più, secondo me, un sentire comune che ci condividiamo tutti su cosa è bene e cosa è il male. Allora la fretta dei social network di dire questo è bene, questo è male, è anche un tentativo di ricreare questa base comune di sentire, che però naturalmente non ricreano, anzi creano partiti contrapposti.
Magari prima di fare qualche esempio concreto, anche tratto dalla cronaca, ancora una domanda: è vero, manca questa base religiosa, che naturalmente non impedisce, non ha mai impedito di commettere il male e di creare anche confusioni nella distinzione fra bene e male, ma che dava comunque un'unità alla società. Ma dal momento che la nostra società non ha più questa credenza religiosa condivisa, non è possibile che nasca comunque un'idea di valori condivisi che siano veramente inseriti in una credenza, magari appunto in un lavoro di dialogo fra varie religioni e anche con i valori ereditati dall'illuminismo. Insomma, la nostra società può ancora trovare una condivisione, se non di credenza, almeno di un certo sistema di valori e un certo modo di porsi davanti alla propria coscienza.
Tutti sappiamo che nel 1948 questo tentativo è stato fatto con i diritti dell'uomo, la proclamazione dei diritti dell'uomo, che avrebbero dovuto essere condivisi da tutti i paesi del mondo in modo che si creasse questa base morale comune. I diritti dell'uomo nascono certo dall'illuminismo, ma soprattutto dal cristianesimo, dai valori della tradizione ebraico-cristiana. E proprio per quello c'è stata una certa resistenza, c'è ancora, dei paesi di cultura islamica ad accettarli. Tutti hanno accettato i diritti dell'uomo per quanto non fossero contraddittori nei confronti della Sharia, la legge islamica. Siccome molti sono contraddittori, a cominciare dall'uguaglianza tra donne e uomini, vuol dire che non li hanno accettati di fatto. E quindi abbiamo già lì, cominciamo ad avere un primo ostacolo, quel tentativo lì non funziona. Abbiamo cercato, sempre dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è stato uno spartiacque morale nella vita del mondo, abbiamo cercato col processo di Norimberga di stabilire che ci sono crimini contro l'umanità. Col risultato è anche stata inventata la nuova parola genocidio, quando si cerca di distruggere un popolo. Oggi si fa un uso, diciamo, smodato di questi termini applicati a situazioni che chissà se lo sono, cioè, mentre non c'era dubbio alcuno che fossero crimini contro l'umanità e genocidio, tutto quello che è stato fatto contro gli ebrei nella seconda, durante, dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, su altre situazioni è più difficile applicare questa etichetta. Comunque, diciamo la verità, non tutti sono sicuri che si possa applicare questa etichetta. Quindi questo sistema finora non è stato creato, questo sistema alternativo e condiviso da tutti, che si è cercato di creare, non è stato creato. Lo vediamo molto evidentemente oggi nella situazione in Israele-Palestina, dove gli ebrei vengono accusati di loro stessi di perpetrare un genocidio a Gaza e di fare che i loro bombardamenti sono crimini contro l'umanità a Gaza. Ora questo fa capire che c'è un totale rovesciamento. Gli ebrei sono stati considerati le vittime per eccellenza, le abbiamo ricordati sempre nella giornata della memoria, la Shoah, come le grandi vittime innocenti della Seconda Guerra Mondiale, della persecuzione nazista. Adesso sembra che tutto si stia rovesciando e che le vittime siano diventati appunto i palestinesi, anche nonostante che ci sia stato il pogrom del 7 ottobre, cioè c'è stato un rovesciamento.
Ecco, ma
Questo
in
fa
questo caso
capire.
non può darsi che appunto gli ebrei siano per un certo verso vittime e per un altro verso persecutori, che appunto anche loro si macchino di atti comunque, diciamo così, condannabili e che non perdano però lo statuto di vittime in un altro senso, che quindi si impasti il bene e il male.
Sì, si impasta il bene e il male, però si impasta per un motivo che ormai la morale che sta prevalendo è quella semplicemente delle vittime, dei carnefici. In ogni situazione il giudizio morale si basa su questo: chi sono le vittime, chi sono i carnefici, appunto, cosa che non è così chiara da stabilire, perché per esempio se muoiono tanti civili, e che è una cosa dramma terribile, Gaza atroce, però muoiono perché Hamas li usa come scudi umani anche, cioè non è che solo li ammazzano israeliani, se non fossero usati come scudi umani morirebbero di meno, quindi c'è, cioè, se non altro, una corresponsabilità nella morte dei civili a Gaza.
Sì, certo, poi in
Invece
una
c'è
guerra è
sempre.
difficile che, a parte appunto i bambini e purtroppo le categorie deboli, è difficile che ci siano degli innocenti, perché a un certo punto ognuno è responsabile delle proprie uccisioni. Ma per
Certo,
venire anche, per
ma
esempio, a...
anche.
Prego.
No, voglio dire, in questo caso sono i due responsabili delle uccisioni, da tutti e due i fronti, perché i civili di Gaza, insisto, sono lo scudo di Hamas, quindi è responsabile anche Hamas di questo.
Veniamo anche per esempio alla situazione in Russia e in Ucraina, dove c'è un aggressore, un aggredito, ma non sempre l'opinione pubblica riesce insomma ad accettare alcune azioni di difesa o di guerra da parte dell'aggredito. Di questi giorni la notizia che per esempio l'Ucraina sta facendo fatica a trovare i fondi per proseguire la guerra di difesa.
Sì, ci siamo un po' noi occidentali che eravamo, diciamo, tutti schierati giustamente con l'Ucraina aggredita, adesso ci stiamo stufando, perché noi in Occidente abbiamo, anche giustamente, insomma, non riusciamo più ad accettare la guerra, non riusciamo ad accettarla né come sacrificio di lungo periodo per ottenere qualche obiettivo, in questo caso per contenere la Russia, che serve anche a noi, tra l'altro, non solo all'Ucraina, ma non riusciamo più ad accettare che esista la guerra. Esiste la guerra con tutti gli orrori che comporta, cioè gli orrori sono la violenza, la morte degli innocenti, appunto. Cioè, noi non, questo non riusciamo più a concepirlo. Sì, è bello questo, però purtroppo bisogna essere in due per non concepire più la guerra. In due, cioè anche non dovrebbero neanche gli altri concepirla, mentre invece i russi, Hamas la concepiscono benissimo la guerra. E allora bisogna rispondere. E allora noi ci troviamo in grande difficoltà perché la nostra cultura non lo sopporta più che degli occidentali, io negli occidentali metto anche appunto Israele, che è un paese sì che sta in Medio Oriente, però la cultura fa parte della cultura occidentale, come giustamente dicono gli islamici, non riescono più ad accettare di commettere violenze, di fare la guerra, ecco. E purtroppo la guerra, se la si fa, bisogna vincerla, o almeno tentare di vincerla, altrimenti è meglio non farla.
Ecco, qui torniamo al dilemma morale di cui dicevamo all'inizio. Non è sempre facile, nemmeno quando si fa una guerra, poi suddividere il bene dal male. Si rischia comunque in qualche modo di passare dalla parte del male per certi aspetti, e questo non è tollerato per gli occidentali nei confronti degli occidentali. È chiaro che dalle dittature, dagli stati più feroci ci si aspetta questo. C'è come in fondo un autogiudizio, una pretesa alta di etica nei confronti dei paesi occidentali che non è del tutto negativa.
No, è positiva, però è un po' irreale, perché la realtà è molto più sporca, diciamo così. Il male e il bene sono molto più intrecciati e quando uno vuol difendere qualche cosa, o se stesso come Israele o i confini dell'Ucraina, nella guerra ucraina, deve sporcarsi le mani e fare anche cose brutte, ecco. Questa è un po' la cosa che noi non riusciamo più ad accettare.
Lucetta Scarafia, grazie per averci aiutato a dipanarci fra i conflitti morali che ogni giorno ci vengono sottoposti e ci obbligano alla filosofia, in un certo senso, dagli spunti che ricaviamo dalle informazioni. Ci risentiamo domani mattina, sempre alle 8:18. Buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Rete 2.